C'è un paradosso quasi ingegneristico e cognitivo, oserei dire, che sfida un po' apertamente tutta la logica del nostro sistema economico attuale.
Assolutamente.
Cioè, praticamente per ogni funzione extra che si aggiunge a un dispositivo o a un servizio, il suo valore reale non aumenta in modo proporzionale. Anzi, superata una certa soglia, rischia di crollare vertiginosamente.
Crolla in modo drastico, sì.
Eppure, la reazione istintiva di chiunque debba risolvere un problema oggi sembra essere sempre solo una: aggiungere.
Esatto, mettere dentro altra roba.
Infatti, e oggi nella nostra esplorazione ci immergiamo in un testo che ribalta completamente questa prospettiva. Sto parlando di un articolo di Salvatore Martino, intitolato Semplificare, sottrarre il superfluo e focalizzarsi sull'essenziale.
Un titolo che è già un programma, insomma.
Decisamente. E la missione di questo approfondimento è rispondere a un'unica grande domanda centrale, ovvero quando è che meno, produce effettivamente più valore.
Guarda, è un cortocircuito affascinante da analizzare, perché, diciamo, viviamo all'interno di un ecosistema sociale ed economico che confonde, e lo fa in modo sistematico, la quantità con il valore.
Sì, il famoso di più è meglio.
Esatto, c'è proprio un'assunzione di base, è quasi un riflesso incondizionato ormai. Ci porta a credere che inserire più tecnologia, aumentare le opzioni a dismisura, accumulare una mole infinita di informazioni, ecco, che tutto questo si traduca automaticamente in un prodotto o in un servizio superiore.
Ma non è così.
Per nulla. E il testo di Martino ci costringe a frenare bruscamente, anche perché l'obiettivo dell'autore, ed è cruciale chiarirlo subito per chi ascolta, non è fare un banale elogio del minimalismo estetico.
Chiaro, non stiamo parlando della moda del momento.
No, no, niente stile di vita zen o cose simili. Qui si tratta di decostruire scientificamente, la differenza tra ciò che è un semplice accumulo e ciò che è realmente e operativamente necessario.
È questa distinzione tra accumulo e necessità, cioè si vede benissimo nella vita di tutti i giorni.
Oh, continuamente.
Se partiamo da questo dogma, come dicevi tu, che di più è sempre meglio, notiamo subito come questo approccio fallisca nella realtà pratica. Il materiale che stiamo esaminando evidenzia proprio quello che potremmo chiamare il paradosso dell'abbondanza. Cioè, ci troviamo spesso a pagare somme considerevoli, anche importanti, per strumenti estremamente complessi che, invece di assistere chi li usa, finiscono per richiedere un investimento di tempo colossale. E solo per capirne il funzionamento di base, voglio dire.
Risiede nella meccanica stessa della complessità, cioè la complessità non è mai gratuita.
Ha un costo nascosto.
Esatto, richiede una manutenzione continua. E attenzione, non parliamo solo di manutenzione ingegneristica o informatica, ma soprattutto di manutenzione cognitiva.
È il nostro cervello.
Esattamente. Il cervello umano ha dei limiti fisiologici nel processare le informazioni. Ogni singola funzione aggiuntiva, ogni menu a tendina, ogni notifica extra rappresenta di fatto un carico cognitivo in più.
Un peso da elaborare.
Sì, un peso. L'articolo infatti sottolinea un dato di fatto incontrovertibile. I software e i servizi ricchi di innumerevoli funzioni alla fine vengono sfruttati solo per una frazione infinitesimale delle loro capacità.
È vero, è vero.
È una vera e propria emorragia di risorse. Cioè, si progetta il 100% di un'applicazione per vederne utilizzato, se va bene, il 10%.
Guarda, per rendere l'idea a chi ci ascolta, propongo un'analogia molto quotidiana. Hai presente il classico telecomando ipertecnologico da salotto?
Quelli enormi, neri, lucidi.
Esatto, quelli con 80 pulsanti ammassati l'uno sull'altro. Nella realtà, i tasti necessari sono 3. Accensione, cambio canale e volume.
Fine, non serve altro.
Ma la presenza fisica, degli altri 77 pulsanti rende un'impresa titanica e riuscire a trovare il tasto del volume al buio. Magari sei lì la sera, stai guardando un film.
E schiacci la cosa sbagliata, ti si apre il menu delle impostazioni della TV.
Precisamente. Quei 77 tasti extra non stanno offrendo opzioni aggiuntive, stanno di fatto sabotando l'azione principale. Sono un ostacolo fisico, visivo, tutto.
Questa analogia del telecomando al buio descrive in modo chirurgico ciò che accade a livello di elaborazione neurale.
Ah, sì. In che senso?
Nel senso che, di fronte a quell'eccesso di pulsanti, Il cervello deve allocare energia, glucosio letteralmente, per scansionare, classificare e scartare decine di opzioni irrilevanti prima di trovare l'unica che ti serve.
Pazzesco.
La nostra corteccia prefrontale, diciamo, è progettata per riconoscere pattern e prendere decisioni, ma ha una memoria di lavoro molto limitata. Quando un sistema viene inondato da un'abbondanza non filtrata, la capacità di elaborazione si satura.
Va in tilt.
Invece di avere il controllo, si genera confusione e paralisi decisionale. Ecco perché l'autore insiste sul fatto che la crescita puramente quantitativa produce in realtà una diminuzione del valore reale.
Certo.
L'abbondanza, se non è rigorosamente filtrata, diventa letteralmente la barriera tra la tua intenzione e il risultato che vuoi ottenere.
E questo, sai, solleva una questione fondamentale proprio sulla meccanica della semplificazione. Cioè, se aggiungere crea tutto questo attrito cognitivo e operativo, come agisce la forza contraria?
Bella domanda.
Ovvero, in che modo il semplice atto di sottrarre riesce a generare quello che il testo definisce valore reale? Perché, voglio dire, non basta mica nascondere i tasti sotto uno sportellino.
No, quello è solo nascondere la polvere sotto il tappeto.
Esatto. Deve esserci un principio un po' più profondo, no?
Assolutamente. Il salto logico che il testo richiede è imparare a separare in modo netto tre concetti che oggi il mercato tende a fondere continuamente. E sono il costo, la quantità e il valore.
Ok, costo, quantità e valore.
Sì. Il meno si trasforma in valore aggiunto, nel momento esatto in cui elimina il rumore per rivelare il segnale. Proviamo a immaginare il processo decisionale umano. Ridurre drasticamente le alternative significa abbattere i tempi di reazione.
E azzerare l'ansia della scelta, immagino.
Esattamente. Meno informazioni, ma selezionate con un rigore assoluto, garantiscono una comprensione del problema nettamente superiore rispetto a un database enorme ma caotico.
Chiaro.
Inoltre, da un punto di vista puramente ingegneristico, un sistema con meno componenti mobili, meno linee di codice, meno interdipendenze, è un sistema che si rompe molto meno facilmente.
Meno cose ci sono, meno cose si possono rompere.
Base dell'ingegneria. Sottrarre significa aumentare l'affidabilità e significa liberare budget, tempo, energia mentale per focalizzarsi esclusivamente sulle funzionalità core.
Ok, però qui a questo punto mi sorge spontaneo un forte dubbio.
Dimmi.
E mi metto un attimo nei panni di chi potrebbe vedere in tutto questo un rischio enorme. Cioè, se si inizia a tagliare, eliminare, sottrarre senza sosta, non si rischia di amputare il sistema?
È un'obiezione classica.
Perché sposare ciecamente questa crociata del togliere tutto, insomma, non è forse solo un'altra moda estrema, magari una reazione emotiva a un mondo troppo connesso, che però ci porta a perdere delle opportunità preziose.
Allora, questo è lo scoglio principale su cui naufragano i puristi della semplificazione. E devo dire che l'analisi di Martino è estremamente solida, proprio perché anticipa e smonta questa esatta obiezione.
Ah, l'aveva previsto?
Sì, il testo è chiarissimo su questo. Meno non è sempre e automaticamente meglio.
Meno male.
Affermare il contrario significherebbe semplicemente, sai, sostituire il dogma del più è meglio con un altro dogma altrettanto cieco e pericoloso.
Certo.
La sottrazione non deve mai essere un impoverimento dell'esperienza o una limitazione delle capacità. La regola d'oro proposta dall'autore stabilisce un confine invalicabile. La quantità o la complessità deve essere in ogni singolo caso giustificata dal valore netto che riesce a produrre.
Quindi deve valerne la pena.
Esatto. Se aggiungere una funzione risolve un problema reale, senza introdurre tre nuovi legati all'interfaccia o alla manutenzione, allora quell'aggiunta è vitale.
Ha senso.
Ma se serve unicamente, che so, per poter stampare una riga in più sulla scatola del prodotto o per giustificare un aumento di prezzo...
Va eliminata spietatamente.
Spietatamente. Senza pietà.
Quindi, in pratica, la domanda da porsi non è affatto come posso avere il prodotto più scarno possibile, ma piuttosto questo elemento aggiuntivo sta generando un beneficio tangibile che supera il suo costo di mantenimento?
Hai centrato il punto.
E per tradurre questa filosofia in azione, il materiale che stiamo esplorando introduce un approccio metodologico specifico, chiamato metodo Pensa. Ma come si applica concretamente questo metodo? Diciamo, quando ci si trova di fronte alla progettazione di un sistema?
Allora, il metodo Pensai formalizza proprio un'inversione di rotta procedurale. Di fronte a un ostacolo o a una fase di progettazione, la tendenza naturale dell'essere umano, confermata tra l'altro da innumerevoli studi di psicologia comportamentale, è quella di pensare per addizione.
Del tipo?
Cosa posso aggiungere per risolvere questo problema? Perfetto. Il metodo Pensai, invece, impone un filtro rigoroso prima di permettere qualsiasi aggiunta. La primissima fase del metodo consiste in una mappatura serrata per individuare se ci sono elementi superflui che stanno causando il problema in primo luogo.
Ok, interessante.
Ti richiede di chiederti, prima di costruire una nuova soluzione dal nulla, c'è qualcosa che posso sottrarre per ripristinare il flusso?
Ah, ok, quindi prima di ampliare l'offerta di opzioni in un menu, si verifica se quelle già presenti hanno un tasso di utilizzo reale?
Esattamente.
Oppure prima di allocare nuovo budget per sviluppare funzionalità inedite, si analizza se c'è magari un blocco strutturale o un passaggio burocratico che, se rimosso, porterebbe allo stesso risultato senza alcun costo aggiuntivo?
Assolutamente sì.
Praticamente è un approccio di sottrazione preventiva.
Lo hai riassunto perfettamente. E guarda, questo principio del sottrarre prima di aggiungere si rivela un criterio di valutazione formidabile, specialmente per valutare le tecnologie più avanzate.
Vero.
Il testo porta la riflessione sui sistemi complessi moderni e l'intelligenza artificiale in questo momento storico rappresenta il banco di prova definitivo per questa teoria.
E qui si apre uno scenario davvero attualissimo, perché applicando il principio della sottrazione all'IA cambia del tutto il modo in cui dovremmo giudicare queste piattaforme che stanno letteralmente invadendo il mercato.
Cambia tutto!
Il test per definire il successo di un'intelligenza artificiale, insomma, non dovrebbe misurarsi nel numero esorbitante di parametri o nelle centinaia di strumenti oscuri che ti offre,
Certo che no.
ma piuttosto in quanta complessità e in quante frizioni l'IA riesce a rimuovere dall'orizzonte dell'utente.
È un cambio di paradigma radicale per il settore, eh? Martino suggerisce che il vero traguardo del progresso, molto spesso, non si concretizza affatto nell'invenzione di qualcosa di completamente inedito da sbattere nelle nostre vite.
E allora cos'è l'evoluzione in questo campo?
La forma più alta di evoluzione si raggiunge quando si riesce a raschiare via tutto ciò che impedisce di vedere con chiarezza il nucleo di un processo.
Bello questo.
Se trasliamo questo concetto sull'IA, si deduce che l'IA progettata con maggiore eleganza e potenza è quella che a un certo punto dell'interazione diventa del tutto invisibile.
Invisibile, cioè non ti accorgi nemmeno che c'è.
Esatto. Non ti costringe a imparare nuovi complessi linguaggi di prompt o a navigare tra cruscotti infiniti. L'IA non deve trasformarsi in un ennesimo telecomando da 80 tasti.
Quello di cui parlavamo prima.
Proprio quello. Deve operare nell'ombra per rimuovere la frizione, interpretare il contesto e fornirti esclusivamente il risultato, pulito, esatto ed essenziale.
Questa idea di togliere ciò che impedisce di vedere ciò che rimane, sai, mi evoca un'immagine molto classica. Mi fa pensare al lavoro dello scultore davanti a un blocco di marmo grezzo.
L'analogia è michelangelesca.
Sì, esatto. Il blocco originario rappresenta la situazione di partenza, satura di dati, di funzioni in eccesso, di rumore. Però la statua perfetta è già lì dentro, intrappolata.
Bellissimo.
Il talento dell'artista, e in questo caso potremmo dire dell'ingegnere o del designer, non consiste nell'incollare altri pezzi di pietra sul blocco per farlo sembrare più imponente o più grande.
Sarebbe assurdo.
Infatti, il genio sta proprio nell'avere il coraggio e la visione per sottrarre materia, colpo dopo colpo, rimuovendo tutto il marmo in eccesso fino a rivelare l'essenza pura che era nascosta all'interno.
Guarda, questa analogia dello scultore c'entra perfettamente l'anima dell'articolo e tra l'altro ci permette di capire che questo concetto di sottrazione preventiva non è affatto un'invenzione moderna legata alla Silicon Valley.
No.
No, è un principio architettonico della realtà. E per dimostrare la validità universale di questa teoria, Martino inserisce nel testo una bibliografia molto mirata, molto interessante.
Ah sì, l'ho notata.
Esplorarla significa comprendere come menti eccelse, lavorando in discipline lontanissime tra loro, siano arrivati a codificare lo stesso identico meccanismo.
Allora, entriamo nel dettaglio di questa bibliografia, perché ero curioso. È affascinante vedere come si colleghino ambiti in apparenza così incompatibili. Si parte, se non sbaglio, con un riferimento all'economia.
Esatto.
e trovare la teoria della sottrazione nei testi di economia moderna, che di solito, sai, si basano sul mito della crescita infinita, del produrre sempre di più, sembra quasi un'eresia. Eppure l'autore cita E.F. Schumacher e il suo celebre saggio Small is Beautiful, Il piccolo è bello.
Un testo fondamentale. Schumacher, scrivendo agli inizi degli anni 70, aveva intuito un meccanismo economico devastante che oggi vediamo applicato praticamente ovunque. Le diseconomie di scala.
Le diseconomie di scala, cioè...
La sua critica non era solo filosofica, era profondamente meccanica. Schumacher ha dimostrato che quando un'organizzazione, un'azienda o un sistema economico supera una certa soglia di grandezza e di complessità, ecco, i costi interni necessari solo per coordinare quella stessa complessità finiscono per divorare tutti i benefici dell'efficienza.
Ah, quindi cresci tanto ma spendi tutto per mantenerti.
Esatto. Creare strutture giganti costringe a generare livelli infiniti di burocrazia, allontanando il sistema dai bisogni reali delle persone.
Pazzesco.
La tesi di Small in Beautiful è che mantenere una scala ridotta e un'architettura semplice sia di fatto l'unico modo per preservare un'efficienza economica reale e sostenibile nel tempo.
E il filo conduttore della semplicità poi attraversa ambiti che con l'economia non c'entrano niente. L'articolo cita Antoine de Saint-Exupéry e il suo libro Terre des Hommes.
Il creatore del Piccolo Principe.
Sì, ma è interessante perché, oltre a essere un letterato, Saint-Exupéry era un pioniere dell'aviazione. Guidava gli aerei. E nel mondo dell'ingegneria aeronautica, ogni chilogrammo in più, ogni componente ridondante non strettamente necessario, non è solo uno spreco economico.
È un pericolo.
È un potenziale rischio letale, legato alla gravità e all'aerodinamica. Ed è proprio sua la celebre affermazione secondo cui la perfezione si raggiunge non quando non c'è più nulla da aggiungere, ma quando non è rimasto più nulla da togliere.
Meravigliosa. Ed è esattamente, diciamo, lo stesso rigore ingegneristico che si ritrova poi nel campo del design industriale, un altro settore cruciale esplorato nella bibliografia, con due figure imponenti.
Chi sono?
Dieter Rams e Don Norman. Rams è praticamente il padre del manifesto Less but Better, ovvero meno ma meglio.
Ah, sì.
Applicato ai prodotti della Brown nel Novecento, questo significava spogliare le radio, le calcolatrici, i rasoi, di qualsiasi orpello stilistico, di qualsiasi funzione secondaria che potesse distrarre dall'uso primario.
Pulizia totale.
Esatto. E attenzione, non era solo un vezzo estetico. Era una strategia mirata per rendere la tecnologia immediatamente comprensibile. E questo si lega a doppio filo al lavoro psicologico di Don Norman nel suo celebre libro The Design of Everyday Things.
Sì, Norman è famosissimo per aver analizzato oggetti banalissimi, come le porte.
Le famose porte di Norman.
Esatto. C'è un concetto formidabile nel suo lavoro. Se ti trovi di fronte a una maniglia e senti il bisogno di leggere un'etichetta con scritto tira o spingi, significa che il design ha miseramente fallito.
Totalmente falluto, sì.
La forma fisica dell'oggetto, nella sua assoluta semplicità, deve comunicare istantaneamente come deve essere usato, senza richiedere, sai, uno strato aggiuntivo di istruzioni testuali. L'etichetta è un'aggiunta che cerca disperatamente di riparare una sottrazione mancata nella fase di progettazione.
Verissimo. E questo fallimento della complessità trova la sua massima espressione nell'ultima fondamentale citazione dell'articolo.
Che riguarda la gestione del rischio, giusto?
Sì, i sistemi complessi e il rischio. Richiamando Nassim Nicholas Taleb e il suo concetto di antifragile.
Ah certo, Taleb.
Taleb analizza la risposta dei sistemi agli shock imprevisti, quelli che lui chiama cigni neri. I sistemi ipercomplessi, estremamente ottimizzati ma rigidi, pieni di nodi interdipendenti, sono intrinsecamente fragili.
Basta poco per farli cadere.
Esatto. Se un singolo componente cede, l'intera struttura collassa attraverso una reazione a catena. Al contrario, un sistema semplice, composto da elementi indipendenti e ridotto all'essenziale, non solo incassa l'imprevisto senza crollare,
ma si adatta.
Ma grazie a questa flessibilità riesce a riorganizzarsi e a trarre persino beneficio dal disordine, diventando appunto antifragile.
Incredibile. Bene, tirando rifila di questa esplorazione profonda, direi che emerge un quadro chiarissimo.
Assolutamente.
Abbiamo decostruito la pericolosa illusione che l'aggiunta infinita coincida con il miglioramento, osservando come il sovraccarico cognitivo generi paralisi. Abbiamo ridefinito il concetto di valore reale, che, insomma, emerge solo riducendo le opzioni per velocizzare le decisioni e smantellando la complessità per aumentare l'affidabilità.
Esatto.
E soprattutto abbiamo visto come il metodo Pensai imponga una rigorosa sottrazione preventiva, un principio che, da Schumacher fino al design dell'intelligenza artificiale, dimostra una verità scomoda per molti. Cioè, creare complessità è fin troppo facile. Basta continuare a sommare.
È la via più semplice in un certo senso.
La semplicità, al contrario, è il risultato di un lavoro estenuante di precisione e di taglio.
Il progresso più autentico, alla fine, si rivela spesso come un grandissimo atto di pulizia. E questo approccio, che si tratti dell'algoritmo che fa funzionare un software o del cruscotto di un aereo, impone di misurare l'innovazione in base all'attrito che riesce a rimuovere, non certo alle funzionalità che riesce ad ammassare in vetrina per fare bella figura.
Il progresso come atto di pulizia. Guarda, credo sia la sintesi perfetta per chiudere la nostra analisi del testo di oggi.
Direi di sì.
Prima di concludere davvero e salutarci, c'è uno spunto di riflessione ulteriore, una provocazione, se vogliamo, che sorge in modo del tutto naturale ascoltando questi concetti.
Sentiamo.
Abbiamo ampiamente discusso di come la regola aurea del sottrarre prima di aggiungere sia vitale per l'economia, per il design degli oggetti e per lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale.
Mm-hmm.
Viene naturale chiedersi a questo punto cosa accadrebbe se si decidesse di applicare questo stesso, identico principio, con spietato rigore, alla gestione del nostro tempo e all'organizzazione delle agende quotidiane?
Ah, questa è tosta.
Eh sì. Se l'obiettivo non fosse più stipare ogni singolo minuto con nuove attività, appuntamenti e microtask solo per dare l'illusione della produttività, quale sarebbe la funzionalità superflua nelle nostre giornate che andrebbe disinstallata oggi stesso?
Bella domanda da portarsi a casa.
Quale impegno, o magari quale abitudine, andrebbe rimossa per riuscire finalmente a ritrovare nel buio quel singolo tasto essenziale che permette di focalizzarsi solo sul valore reale che ci rimane? È una prospettiva che merita di essere esplorata, magari da soli, agenda alla mano. Alla prossima esplorazione.
A presto.